La puntata numero 152 di TN Radio, come al solito live su YouTube, su Twitch, su Twitter, è disponibile anche on demand poi sui vostri preferiti canali di podcast. Io sono Nicky Già, questo è il podcast di Toro News e qui con me oggi Parterre de Rois, Gualtiero La Sala, Federico Bosio, Silvio Luciani. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Zip, tocca
Ciao Nick,
al naso.
ciao a tutti.
Attenzione.
Come va? Il Torino arriva dal deprimente pareggio contro la Salernitana, pareggio per 1-1, Granata che vanno sotto in un primo tempo orripilante e poi con una, secondo me, ma magari non siete d'accordo, discreta ripresa, riescono a riprenderla con un gol di Sanabria che arriva a un passo dalla doppia cifra e si assicurano, diciamo così, un pareggio che continua a far mancare questa vittoria che, se non ricordo male, va dal Bologna. Quindi ormai è più di
Sì.
un
Da
mese che il
marzo.
Torino non vince, inizio marzo, sì, 6 marzo,
Dal Lecce forse.
continua.
No, da Lecce.
Ah, da Lecce,
Ragione.
scusatemi, sì, avevamo vinto due
C'è
partite
stato Lecce.
consecutive.
Ragazzi,
E
è
tant'è,
particolarmente
non so chi vuole
deprimente.
partire.
Vabbè, io faccio proprio un piccolo incipit, dico che è abbastanza deprimente come situazione aver fatto 2 punti in 4 partite, aver perso male contro il Napoli 4-0 in casa, aver perso contro la Roma senza aver praticamente giocato. Poi la partita contro la Salernitana è semplicemente cioè la classica traduzione della stagione del Toro, il vorrei ma non ho voglia. Nel senso, mi piacerebbe molto, ma non ho voglia di fare quel qualcosa in più, e infatti si è visto nel primo tempo che non c'era assolutamente una squadra in campo. Nel secondo tempo si è provato almeno a salvare la faccia, e però, come al solito, quest'anno è una squadra che non sa minimamente come si fa a rimontare, e la cosa è anche quella di nuovo abbastanza deprimente.
Vado io, Fede.
Quindi Gualti è il proseguo di quello che avevo detto io contro la Roma. Non so se mi
Più o
sentite o
meno,
mi sentite
più o meno.
indifferita. Sì. Cioè,
Ti sentiamo un po' indifferita e ti vediamo un po' a scatti,
nel
per i
senso
pochi fortunati che
che...
riescono a vederti.
Però sei bello lo stesso.
Mentre
Volevo
Federico
rispondere, io
Bosio
avevo detto
lavora
2-1 e
sul...
li mando in B. Li mando in B. Li faccio
Sì,
retrocedere io
qualcuno
punti
in
in
chat...
stagione e non ne
Qualcuno in
vinceremo uno.
chat ricordava che Federico aveva però detto 2-1, e così non è andata. Silvio, vai pure mentre Federico prova a sistemare la sua connessione.
Te l'avevo detto, Federico Bosi ha fatto centro ancora una volta. No, la cosa scioccante per me è quello che diceva Gualtiero, cioè l'approccio alla partita. Si è visto nei primi 5 minuti che il Torino aveva iniziato malissimo. Poi Juric ha detto che l'approccio in realtà per lui non è stato molle, ma che c'è stato un errore su un fallo laterale nostro, che è vero. Secondo me sono vere entrambe le cose. Però ecco, ho sentito, ho letto che le motivazioni sono importanti, e che quindi le motivazioni siano mancate al Torino in questa partita perché il campionato è finito. Secondo me è proprio questo l'elemento preoccupante, ovvero che il Torino, quando c'è la partita da vincere, per tenersi in corsa in classifica, si scioglie completamente. Io, se guardo la classifica oggi, vedo una Salernitana con meno bisogno di punti quasi del Torino, nel senso che per i rispettivi obiettivi, se la Salernitana è abbastanza al sicuro, il Torino magari avrebbe dovuto avere l'approccio con una partita in casa, in una partita da vincere con Lazio e Atalanta nelle prossime due, e con tre risultati senza vittorie nelle precedenti tre, il Torino avrebbe dovuto avere un approccio diverso. E invece è stato proprio lì che la partita si è indirizzata perché, sempre come diceva Gualtiero, il Torino non è mai stato capace quest'anno di vincere una partita in cui è andato in svantaggio, e questo è un altro dato preoccupante, oltre al fatto che la produzione offensiva continua a risultare molto sterile. Il gol di Sanabria arriva su una grandissima giocata individuale di Miranchuk, ma in cui lui riceve praticamente la fermo e ha il tempo di fare comunque una grandissima giocata. E per il resto la produzione offensiva del Torino si è limitata agli strappi di Radonic, a cui ci stiamo appigliando in un momento in cui effettivamente sta rendendo e sta tornando a rendere, ma ha comunque fatto un solo assist in queste 5 partite che ha giocato da titolare e poco altro. Ricci ha incontrato una partita molto negativa fino all'infortunio che poi ha completamente, diciamo, certificato una domenica da incubo. Insomma, tanti segnali negativi, detto che poi la classifica, nonostante gli impegni siano difficili, alla fine ti dà ancora modo di scendere in campo senza avere nulla da perdere, ma con la prospettiva di fare qualche risultato positivo e magari aspirare a qualcosa, non dico all'Europa, ma di, insomma, rimettersi in carreggiata e fare un bel finale di stagione. Non lo penso, perché il Torino viene da, secondo me, da un'involuzione di gioco palese già da diversi mesi, con quella parentesi tra Bologna e Lecce positiva, ma alla fine contro un Lecce che adesso sta rischiando di retrocedere perché ha perso 6 partite di fila e ha pareggiato con la Sampdoria nell'ultima, quindi ecco, non vedo troppi segnali positivi all'orizzonte.
Posso farvi ridere un secondo?
Puoi provarci, ma non è detto che tu ci riesca.
Lo so che non è detto, però vi proietto una cosa, perché avremmo pure perso, cioè lo avremmo pure pareggiato contro la Salernitana, non vinciamo da 3 anni, però abbiamo le scarpe nuove, raga. Sì. Ma come cazzo?
Vabbè, e abbiamo anche un nuovo...
No, penso che tu faccia riferimento, per chi non è in video, fai riferimento a un nuovo...
Sì, al nuovo sponsor, la Baldini Shoes. Baldinini Shoes, non so manco leggere, pensate come siamo messi.
Va bene, sì, non è che... smettere di fare soldi non sarebbe la soluzione. Non so se Federico si è un po' ripreso il tuo wifi.
Tu non vieni qui a criticare lo sponsor, Gualtiero.
E neanche a nominarlo, ma allora, ci deve pagare
cioè, sta squadra, a parte una breve parentesi, fa schifo da dopo il mondiale, e io l'ho detto più volte e voi mi avete detto che ero esagerato, ma cioè settimanalmente si vede, come ho detto dopo la Roma, che è una squadra che non ha ambizioni e non ha obiettivi e non crede in qualcosa che purtroppo invece sarebbe a portata, almeno provarci, perché nonostante ciò sei tipo a 5-6 punti da una zona molto interessante di classifica, ma le ultime 4 partite praticamente non hai giocato. Hai giocato la prima mezz'ora contro Sassuolo, che ti è valsa lo svantaggio con gol di Pinamonti. Però, cioè, non hai giocato. Il primo tempo è stato schifoso, il secondo tempo qualcosa in più. Di fatto è l'unico tiro in porta, di nuovo. Non produci, c'hai questo giro palla lentissimo, perché poi è vero che hai il possesso palla tu, però non concretizzi mai, non è vero che hai preso un'auto traversa, sei stato sfortunato, ma dopo un quarto d'ora poteva essere 0-2, perché ha ficcato una legnata Candreva sul palo. Cioè, è deprimente, non so, veramente deprimente, ma non è per esagerare, nel senso che siamo lì che galleggiamo, ma cioè, contro quelle forti non giochiamo e perdiamo, contro quelle al tuo livello più scarse giochi male e fai un punto, e parlano tutti come se la stagione fosse già finita, tra l'altro, e quindi non so con che ambizione affronti questi ultimi 2 mesi.
Ma allora, a me sembra che questa ambizione del settimo posto ce ne riempiamo tanto la bocca noi, ma non è mai stata una cosa che la società e Juric hanno considerato. Juric va a dire...
Ti fidi che c'è? Secondo me c'è. Sì, ma perché? Allora, perché Juric invece fa questo gioco continuo a dire che non c'è? Proprio perché secondo me glielo chiedono. Ha ragione, sì, o torto, e secondo me ha torto, perché poi i valori non sono quelli.
Ma glielo chiedono chi? Cioè, Cairo gli manda i whatsappini dicendo arriviamo settimi?
Secondo me, Bagnati e Cairo, la società in generale, aspira, non dico a fare settimi per forza, però, vista l'autostrada che c'è, perché dobbiamo dircelo anche chiaramente, quest'anno c'è un'auto... Sì, ma quest'anno c'è un'autostrada, per, nel senso, noi abbiamo sopra, il Sassuolo, che ci ha scavalcato vincendo con la Juventus, che a gennaio stava lottando per non retrocedere senza Berardi, ha fatto un filotto di vittorie e di risultati e ci ha scavalcato perché noi andiamo al, al passo della lumaca. L'Udinese ha vinto due partite, mi pare, negli ultimi 6-7 mesi ed è lì per l'inizio di campionato incredibile che ha fatto. La Fiorentina viene da 9 vittorie e un pareggio nelle ulti- e due pareggi, due, nelle due, ultime pareggi. Un- e due pareggi nelle ultime 11 in tutte le competizioni, ma ci ha scavalcato quando era dopo lo scontro diretto sotto a, di 9 punti, 10 punti, e anche lì a Firenze si diceva stagione finita. Cioè, il Bologna ha esonerato l'allenatore, poi vabbè, sono questioni anche più grandi, però insomma ha trovato poi un rendimento con Thiago Motta nella seconda parte della stagione, quindi stiamo parlando di delle competitor che hanno avuto delle fasi molto negative e delle fasi molto positive, ma gli è bastato poco per passarci sopra e superarci come in autostrada, perché noi andiamo molto lenti.
Quello che dicevo settimana scorsa.
Io non penso che poi al netto di tutti i discorsi che si possono fare sulle ambizioni societarie, eccetera, ma la qualificazione in Europa per il Torino sarebbe una manna dal cielo, ma per Cairo in primis, che ha introiti in più, aumenta il fatturato e aumenta il prestigio della squadra. Quindi io, secondo me, gliela chiedono, e proprio per questo lui invece fa questo gioco di dire, secondo me, dal punto di vista suo, personale, anche corretto, di dire, ragazzi, guardate che la squadra però non è da settimo posto, quindi noi siamo nella zona grigia. Altrimenti non lo farebbe, se nessuno glielo chiedesse, secondo me non lo farebbe questo gioco qui.
Non lo so, perché comunque secondo me l'ambiente del Torino glielo chiede, e lo chiede sempre anche a squadre che sono state più scarse di queste, di puntare quantomeno, di lottare quantomeno per l'Europa. Secondo me, lui non l'ha mai voluto, ha sempre, ma anche quando la strada prima della penalizzazione per la Juventus, quando la strada sembrava ancora chiusa per la possibilità, magari adesso bandiscono la Juventus dall'Europa e basta l'ottavo posto, lui ha sempre detto non si è mai interessato in questo momento alla posizione di classifica, perché lui ha sempre inteso questo momento come il suo vero primo anno, perché ha ricostruito tanto, perché e lui dice, io quest'anno sto ponendo le basi e se non mi smantellano la squadra, l'anno prossimo possiamo provare a fare qualcosa di interessante. Che poi è un discorso con cui possiamo essere d'accordo o meno come analisti e come tifosi. Però lui, e secondo me si vede nella squadra, questa cosa non l'ha mai voluta. E poi scusatemi, vorrei riprendere un attimo, siamo già passati ai massimi sistemi, ma volevo ancora rimanere un po' sulla partita, perché non sono tanto d'accordo che il Torino non abbia... Cioè, sul primo tempo ci siamo, niente da aggiungere. Però il secondo me, è stato un buon primo tempo. È stato soprattutto la prima mezz'ora del secondo tempo. Cioè, le occasioni sono arrivate come? È vero, ti appoggiavi tanto sulle individualità, ma quello di Juric è un gioco che si appoggia tanto sulle individualità. E sono le individualità che sono anche mancate, perché Radonjić, da quando si è preso la strigliata, è diventato uno dei migliori giocatori della rosa. Riprendo il commento di End, che cita Vojvoda come uno dei peggiori giocatori della Serie A, che senza Vojvoda in campo, con qualsiasi altro esterno, o la Aina, Lazzaro, you name it, una delle due occasioni di Radonjić era 2-1. Cioè, il Torino secondo me non è andato poi lontano, non è vero che non c'è stato il Torino contro la Salernitana, c'è stato c'è stato meno di quello che avrebbe dovuto, però...
Sono molto d'accordo con questo commento, tra l'altro, perché no, senza voler dare la colpa a Juric, però tu hai
dice che i 90 minuti di Vojvoda sono il problema.
Io mi scordo sempre che poi questa cosa va anche in audio, quindi tu fai bene a riportarmi all'ordine. Però sì, tu hai tre esterni in rosa, Lazzaro non ha 90 minuti e scegli di togliere Singo, autore comunque di una prestazione non positiva.
Un altro asino.
Perfetto, però almeno con gamba. Cioè, Vojvoda è dannoso, ragazzi. Vojvoda è dannoso da mille punti di vista. Passeggia per il campo, proprio non ha condizione fisica per stare lì. Tra l'altro... ho dovuto fare un articolo su Vojvoda, mi sono cercato un po' di numeri, di statistiche. Se andate a vedere i percentili di Vojvoda nelle statistiche offensive, I comparatori lo mettono con Alexander Arnold e altri terzini di prima fascia a livello europeo, perché ha una media di occasioni create a partita incredibile, inspiegabile quasi. Però,
ma sì, perché in realtà, scusa, lui in realtà se tornasse a saper giocare, cioè era molto utile. Il gol che hai fatto l'hai fatto perché per una volta nella partita Vojvoda si è spostato dalla sua posizione, si è accentrato, poi c'è stato un filtrante ribattuto, è stato bravissimo Miranchuk, ma l'azione nasce perché un movimento di 5 metri di Vojvoda li ha mandati tutti in palla. L'ha fatto una volta, però ha mandato tutta la difesa della Salernitana in palla.
Scusami, visto che citi quel gol, secondo me il gol contro la Salernitana è stato l'esempio di che cosa Juric vorrebbe far diventare il suo Torino. Cioè una squadra di possesso che è abile a trovare gli uomini dietro linee di pressione. Lì Rodriguez si inventa una grande palla in verticale, Vojvoda si gira, Miranchuk e Sanabria scambiano bene. C'è anche l'azione subito precedente, che è quella del tiro di Radonjić, se non ricordo male. Lì c'è di nuovo una bella combinazione tra Sanabria e Miranchuk. Cioè il Torino sta provando a diventare quella squadra tecnica che diceva Silvio, quella squadra che non costruisce occasioni soltanto recuperando il pallone alto, ma che sì, magari ha la soluzione del lancio lungo, ma che se le prova a costruire fraseggiando palla terra nei pressi dell'area di rigore. Non so se la strada giusta da seguire, e B se ai giocatori per fare una cosa del genere.
Ma in realtà io ti dico, Nick, secondo me potrebbe anche essere la strada giusta, ma non sono troppo d'accordo con il commento di Edo nei confronti appunto di Cairo. Cioè, sono d'accordo a metà, perché il prossimo potrebbe essere un terzo primo anno, ma molto molto facilmente, perché se arrivi decimo o peggio arrivi undici o dodicesimo, ragazzi, tanto Miranchuk non lo riscatti, Vlasic non lo riscatti, ti ritrovi con sulla tre quarti ti trovi con Radonjić e Karamo, e quindi sei al punto di prima. E questo
sì, ma
è
tu adesso
problema.
Vlasic lo riscatti per 15 milioni?
In realtà, guarda,
15 milioni e 2,5 di stipendio.
Fino all'altra partita con la Roma ti avrei detto no in assoluto, avendo visto anche il suo apporto a centrocampo, come è entrato e che qualità, anche che fisicità peraltro può dare in mezzo al campo, ti dico, se ti tieni Vlasic ti puoi tenere quel jolly, secondo me, che poteva essere Praet l'anno scorso, con caratteristiche completamente diverse ma con una duttilità che ti permetterebbe appunto di evitare di andare a prendere magari un altro centrocampista più fisico, cosa che sappiamo che serve, ma se lo adatti e gli fai fare quel mestiere lì a Vlasic, hai fatto secondo me un colpaccio, però hai trovato una pedina in più. Quindi dico, 15 milioni sono tanti, ma potrebbe valerne la pena per questo motivo qua.
Però con un giocatore che quindi metteresti anche nelle rotazioni al centrocampo, quindi in un reparto in cui a gennaio scorso hai speso 10 e rotti milioni per Ricci, che tutti pensiamo sia il futuro del centrocampo del Torino, e a gennaio, questo gennaio hai speso 16 milioni per Ilic su richiesta di Juric.
Sì, io dico soltanto una cosa, poi non parlo mai più, dico soltanto anche questo, che secondo me il vero e grande unico problema di Juric, che non è la mentalità, non è questo, non è quello, non è quell'altro, è che ogni volta, ogni partita, non si è mai trovato con la squadra al completo. E si ferma Ricci, e si ferma Ilic, e si ferma Vlasic, e si ferma Karamo.
Nel suo momento migliore.
Esattamente. Quindi secondo me, non sto dicendo che sia colpa della sfiga. Secondo me il grande problema di Juric sta proprio nel fatto che non ha non crea, secondo me, una preparazione adatta, o comunque non ha personalità o che cacchio ne so, medici abbastanza bravi. Sto sparando una minchiata enorme, ma per farvi capire un po' il concetto da profano che mi viene in mente, non puoi permetterti ogni partita, togliamo il caso Pellegri, che vabbè, perdonami Pietro, ma sei un morto che cammina, perché non riesci neanche a fare 20 minuti perché hai paura di spaccarti, quindi escludiamo Pellegri, ogni partita ti si è rotto qualcuno a livello muscolare, anche lì escludiamo
ogni
anche
settimana
discorsi,
cioè,
ogni settimana anche escludiamo anche i vari Zima o Lazaro che poveri Cristi si sono fatti male per una questione diversa, ma a livello cioè, non ho adesso alla mano la statistica, a livello muscolare ci saranno stati ma ben più di 20 infortuni, ben più, ma ragazzi, ma non ha senso, tu hai giocato con 14 uomini invece che 17-18 tutte le partite, ma ti cambia la vita.
Aspetta, hai giochi una volta a settimana.
Peraltro.
Ti cambia la vita e aggiungo, ed è secondo me una colpa questa, dello, non solo di Juric, dello staff in generale, il fatto che non solo siano tutti infortuni muscolari, ma che in questo periodo della stagione tu sei arrivato scarico. Cioè, quindi vuol dire che la preparazione è stata fatta anche non benissimo, perché
il richiamo
il primo tempo con la... Cioè, io sono d'accordo con Nick, nel senso che è vero che quel ibrido di possesso in avanti con le posizioni statiche dei trequartisti e della punta come target funzioni, ma funziona nel secondo tempo quando la Salernitana ha esaurito le batterie, Vilena non corre più e non riescono più ad opporsi, perché poi il Torino quando affronta le partite, e per questo spesso va in vantaggio e non riesce a rimontare, perché poi invece quando le squadre che incontri, generalmente le piccole, ricordiamo che il Torino ha fatto 0 vittorie in 7 partite con Salernitana, Empoli, Spezia, Verona e Cremonese, quando incontra squadre che si mettono a specchio e che stanno bene fisicamente, fa una fatica immane, perché non riesce né a prevalere dal punto di vista fisico né dal punto di vista del palleggio. Questo è, secondo me, è un altro punto da evidenziare, il fatto che con la Salernitana siamo sembrati in netto debito d'ossigeno. Con la Roma, Juric ce l'aveva tutti i giocatori a disposizione, eppure le soluzioni sono state quelle che sono state. Cioè, tu con la Roma non hai... Poi la Roma è una bella squadra, nel senso, ha dei giocatori, cioè dimostra, è una squadra che subisce più tiri da fuori area che in area, quindi è una squadra che non ti fa creare, ti limita il gioco, e sicuramente regalargli il vantaggio dopo 6 minuti con un passaggio in verticale sbagliato non è proprio una grande idea. Però con la Roma li avevi tutti a disposizione, hai deciso di togliere Ricci, che fino a quel momento era il migliore in campo, per mettere Vlasic, invece che tenertelo come pedina per creare qualcosa in più davanti, l'hai messo a centrocampo. Con Adopo che fa la panchina, marcisce in panchina, Linetti che sta continuando a marcire in panchina in queste settimane.
Visto che hai citato Vlasic, chiudo quel discorso lì, o se lo vuole riprendere Federico, poi gli lascio in generale la parola. Secondo me Vlasic lo devi riscattare per dare una continuità a questo progetto, perché le squadre secondo me non si possono fare... lo diceva anche qualcuno nei commenti, End, se non sbaglio, non puoi fare una squadra e disfarla se un giocatore anche per qualche mese non ti ha dato quello che volevi, perché secondo me Vlasic ha dimostrato di essere importante per questo Torino, ha dimostrato che può fare la punta in qualche modo se attorno le cose funzionano e non hanno funzionato, ha dimostrato che può fare il centro, cioè è un giocatore utile, è un giocatore su cui secondo me il Torino deve dare fiducia, e perché senza un minimo di una base di investimento è difficile beccare tutti i giocatori in prestito di riscatto, trovare un incastro che ti funziona e poter puntare subito in altro, perché altrimenti si riparte da zero per il terzo anno di fila e tra l'altro sarebbe il terzo anno senza, a quel punto senza Juric, perché lui l'ha già detto chiaramente che se si smobilita di nuovo lui non c'è.
Io ad esempio riscatterei più Miranchuk.
No, io sono d'accordo. Sono d'accordo con Silvio che riscatterei più Miranchuk, ma sono d'accordo anche col discorso che ha fatto Nick. Cioè, secondo me sono da riscattare entrambi. Per dare continuità e perché comunque offrono soluzioni ed è già un anno che lavorano con Juric. Detto questo, se tu arrivi tredicesimo, e se l'andazzo è questo, tu arrivi tredicesimo, non spende 30 milioni per riscattarti due trequartisti. Più Lazaro... più compagnia bella, non li spende e non puoi neanche lamentarti della società che non li spende, perché tu ti prendi due bei milioni all'anno e hai fatto una prima stagione buona e una seconda stagione molto deludente.
Ah no, dicevi Juric, perdona.
Sì, Juric, perché è molto Juric deludente. Juric 2, sì. Quindi non ti puoi andare poi eventualmente a lamentare della società, cosa che hai fatto per tanto tempo. Invece... vorrei sottolineare, se posso, proprio il cambio di comunicazione, perché per la prima volta in 2 anni, tra pre-partita e post-partita, Juric ha evidenziato anche delle colpe, delle responsabilità sue e dello staff tecnico, perché ha detto già dal prepartita, ha detto non è, perché noi qua tra di noi e nei commenti si attacca Cairo, si attaccano i giocatori, si attacca la società, ci sono mille variabili, ma lui è stato il primo a dire non è sempre colpa del presidente, ha investito, sia io che lo staff tecnico potevamo fare di più. Questa è una comunicazione che a me personalmente è piaciuta, perché è vera, perché lo diciamo da mesi, non vedo perché se lo dice lui non si possano dire le cose come stanno.
Se fosse limitato al prepartita questo discorso sarei completamente d'accordo, invece devo fare un appunto, perché poi nel post partita ha completato quelle dichiarazioni, mi è sembrato che completasse quelle dichiarazioni dicendo ho sbagliato perché non mi sono imposto con la società su determinate scelte di mercato. Io gli voglio bene, però se è quella la sua principale colpa, mi sembra come, non so se vedete Belve di Francesca Fagnani, mi sembrano quelli che vanno ospiti a Belve e dicono qual è il tuo peggior difetto, sono troppo premuroso, o Michael Scott che va da David Wallace, non è così, cioè le colpe di Juric sono anche in determinate scelte, anche nel fatto di non aver saputo cambiare le partite in corso, di non sapersi adattare, di non leggere il piano gara in queste partite contro squadre alla portata, e basta mettersi a specchio, ripeto, tu non hai una soluzione alternativa perché non lo prevedi questo scenario. Ci sono anche altre colpe, diciamo, più sul campo, oltre che di gestione. Poi quel discorso lì è vero, è giusto, e risponde un po' a quello che stavamo dicendo su Vlasic e Miranchuk. Lui settimana scorsa ha detto, dopo sei mesi di campionato, una cosa che anche qui mi sa che ne avevamo parlato, cioè Vlasic e Miranchuk sono due trequartisti di manovra, ovvero fanno lo stesso identico compito. Adesso ha detto io Vlasic e Miranchuk li alterno e l'altra coppia la faccio con Radonjić e Karamo perché mi danno più spunto. Senza Pellegri che dà profondità, serve qualcuno che dia lo strappo, che faccia il dribbling. Radonjić è il primo giocatore in Serie A nell'ultimo mese per dribbling riusciti, perché altrimenti l'attacco diventa statico, ed è il motivo per cui il falso 9 non è andato bene, per cui l'attacco tutto di manovra non è andato bene, perché Sanabria è un giocatore che viene incontro ed è associativo e collabora con la squadra, Vlasic la stessa cosa, Miranchuk la stessa cosa, quindi i tre giocatori offensivi che fanno tutti e tre lo stesso compito, non hai mai profondità, non hai soluzioni sugli esterni perché non hai esterni in grado, e quindi anche su quello io, se fossi Bagnati, è stata sbagliata la scelta in estate, perché evidentemente gli hanno costruito la tre quarti male, non è colpa sua. Detto che anche lui la condivise quelle scelte, Vlasic è arrivato per le sue chiamate, l'ha chiesto lui. Però ecco,
Radonjić
è un giocatore, Radonjić è più adatto, cioè nel senso, le partite migliori secondo me il Torino l'ha fatte vedere in fase offensiva quando aveva o Pellegri davanti con i due trequartisti di manovra, oppure aveva Radonjić o il periodo di Karamo che ha fatto 3-4 gol in 5 partite. Infatti la prima scelta era Laurentier, che era un giocatore, un dribblomane che crea superiorità numerica. E anche Brecalo più o meno era così l'anno scorso. Cioè un giocatore che arrivava sulla sinistra e sapeva fare il dribbling a rientrare per poi fare la giocata.
Sì, in effetti è vero. Adesso Davide scrive, poi è stato preso Miranchuk proprio non c'entra una mazza fionda con tutto questo. È quel giocatore che io odio e amo perché non l'ho visto per praticamente tutto il primo tempo, ho detto è in campo, non è in campo, poi si è inventato la giocata che ha creato il gol, è quello alla fine, anche
sì, cioè, quello in generale, anche a me
è abbastanza costante nel suo essere così, cioè non lo vedi, sì, che ma poi esatto. È un piede,
se poi vai a vedere i numeri, adesso non sono aggiornato sulle ultimissime settimane, ma ero andato a vedermi i numeri perché avevo la sensazione che non partecipasse così tanto, e poi quello che ha più passaggi in avanti, ha più filtranti,
no certo,
è il giocatore che crea di più,
ha portato 20 punti Miranchuk con le giocate,
ha raggiunto il sesto assist stagionale, mi sembra che abbia superato il record che aveva all'Atalanta,
e ha superato Vojvoda, mi sembra il quinto, però e ha superato Vojvoda perché Vojvoda con 4 assist è stato per più di 2/3 di campionato il miglior assist man del Torino, per confermare quello che dicevamo prima, cioè che ha dei numeri inspiegabili dal punto di vista offensivo, perché ha determinate giocate buone e poi un po' perché non ha continuità, un po' perché in un momento negativo invece sembra un
Stavo leggendo nei commenti qualcuno, non mi ricordo chi, ha scritto che per tenersi Miranchuk e Vlasic bisognerebbe vendere Scurs, che a quanto pare il Newcastle è pronto a dare anche la mamma del presidente per averlo. Cioè,
immagino.
Voi lo fareste?
No.
No?
No, perché se continuiamo a dire, scusa, che dobbiamo confermare la gente e ripartire dalla stessa base, continui a cambiare il centrale. Già l'anno scorso hai venduto Bremer ed era inevitabile, l'hai venduto molto, molto, molto bene, hai fatto bene a venderlo e ti è andata bene o sei stato bravo a sostituirlo con uno che non lo sta facendo rimpiangere. È un giocatore diverso, ma possiamo dire che non lo sta facendo rimpiangere. Adesso te lo tieni un anno e lo rivendi e allora... cioè.
Ma no, secondo me il Torino deve costruire su una spina dorsale che rimanga quella, che almeno il difensore centrale, ormai i due centrocampisti che hai preso, due trequartisti, questo Sanabria, forse anche questo Sanabria ce lo mette nel calderone, deve restare lo stesso. Devi lavorare sui due terzi di difesa e devi lavorare sui due esterni. 3-4 innesti, non devi rivoluzionare. Soprattutto
allora qualcuno vi dirò che la difesa può anche rimanere così, forse.
Magari torna Zima, che sembrava astronascente prima di
scomparire. Va via Gigi perché, a parte gli scherzi, va via Gigi perché in scadenza di contratto hai Gravion e Zima e dall'altra parte hai Buongiorno e Rodriguez.
Tra l'altro hai anche Izzo che ti rientra dal Monza in teoria.
No, è troppo forte Izzo per noi. Troppo forte,
no, dobbiamo darlo via. Io non lo vorrei vedere.
David Zima però... è ancora infortunato. Deve
no, 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 certo.
Ancora un po'.
No, lo dico. No,
il discorso è che con soldi infiniti uno farebbe tutto e quindi ok. Poi è uscito il bilancio in questi giorni. Il bilancio parla del secondo miglior fatturato dopo quello del 2017, proprio nella storia del Torino. E parla comunque di un rosso, mi sembra che sia il quarto o quinto rosso consecutivo, ma di un rosso limitato di 6 milioni, qualcosa del genere. Quindi il bilancio del Torino è abbastanza sano. Il discorso è, ovviamente non possiamo pensare che il Torino abbia 70-80 milioni per il budget, quindi scarsità, bisogna capire dove mettere quei soldi. Io personalmente, se potessi scegliere, a meno di un'offerta proprio irrinunciabile, tipo quella per Bremer, cioè 50, se vengono e ti poggiano dalla Bremer 50 milioni per Scurs, a malincuore.
Io lo do via.
Perché si parla, anche perché si parla del Newcastle che va in Champions, ma si parla di 4 milioni di ingaggio, ho letto 4 milioni di ingaggio io, che gli offrono. Quindi voglio dire, sarebbe anche difficile... diciamo tenerlo in maniera, in modo che lui fosse motivato. Se ti arriva un'offerta del genere, ok, è un altro discorso, entriamo in un altro campo. Però visto anche quello che ha fatto Scurs quest'anno, visto il prezzo che l'hai pagato e visto il fatto che un altro anno non può che far crescere il suo valore di mercato, perché un 99 rende benissimo, io per la personalità che ha e per quanto ha inciso nel rendimento della squadra, il Torino ha fatto 6 partite senza Scurs e ne ha vinta soltanto una, e io lo terrei, cioè terrei più lui e cercherei magari di riscattare solo uno dei due trequartisti per il discorso che facevamo prima, penderei Singo che può avere mercato ma è un giocatore inadatto per quello che vuole fare Juric e costruirei su queste basi la squadra, e secondo me sarebbe una buona struttura per puntellare la rosa con 3-4 innesti e stop. Detto che Gravillon l'hai preso a gennaio anticipando l'investimento e sei riuscito ad evitare appunto che la partenza di Gigi ti lasciasse scoperto sul centrodestra. Abbiamo visto che Gravillon è un giocatore affidabile che ha anche degli ottimi margini e farei questo, e cercherei magari una punta.
Ecco, io sono d'accordo con il discorso di Silvio, rispondo solo un attimo a Edo Giordi che ci chiede dove sono finiti i soldi di Bremer. Sono 45 milioni in 72 anni, quindi...
No, sono 45 milioni in 3 anni, ma poi...
11 milioni all'anno.
Sì, 11 milioni all'anno che poi sono già praticamente stati reinvestiti, perché hai preso Ilic a 16 milioni, hai preso i vari Gravillon, hai preso Radonjić, hai preso Lazaro, Lazaro è ancora da riscattare.
Gravillon è obbligo di riscatto.
Sì. Comunque sono d'accordo col discorso di Silvio, sì, però lui alla fine ha detto cercherei una punta. Adesso dirò una cosa forte. nonostante sia evidente che questa squadra ha bisogno di una punta, perché Pellegrini è arrivato a infortunarsi alzandosi dalla panchina, letteralmente.
Non mi fate commentare.
Letteralmente. Ma io, cioè, darei assolutamente la priorità a cambiare la batteria degli esterni. Cioè, questa squadra ha molto più bisogno di degli esterni che siano degli esterni, piuttosto che di uno che si alterni con Sanabria. Se tu hai degli esterni che funzionano, Sanabria prima o poi la butta dentro, qualcun altro la butta dentro, ma non puoi fare un campionato con Lazzaro. Cioè, è solo Lazzaro che sta in piedi costantemente, gli altri sono...
Uno che sappia crossare, top.
Ma sì, un gioco completamente basato sugli esterni lo fai con Vojvoda che è ubriaco da 8 mesi e Singo che non salta l'uomo. Cioè, è una roba impietosa.
Tra l'altro,
cambiare gli esterni.
Tra l'altro, sarai obbligato perché Singo, secondo me, è uno dei sacrificabili perché è giovane, 2000, ha un buon mercato e lo puoi monetizzare adesso che è in scadenza 2024, così non devi fargli manco il rinnovo. E Olaina scade a giugno e non ha nessuna intenzione di rinnovare, ma è anche giusto che parta, nonostante poi, e do un'opinione che forse a te non piacerà, Fede, quando c'è stata Aina è stato uno dei migliori.
No, io
sono
d'accordo.
Torino, se non il migliore.
Io ho speso grandi elogi per Aina durante l'anno. Chiedi
perfetto,
ai migliori,
perfetto. E, insomma, Aina se ne va. Sì, Aina se ne va a 2023 e quindi devi cercare sicuramente almeno un esterno per sostituirlo. E Singo e Vojvoda sono in scadenza 2024, quindi sarebbe anche il momento di monetizzarli, sfruttando questi 4 assist di Vojvoda che magari a qualche squadra tedesca che non lo vede.
Io ho una accoppiata vincente, De Silvestri e Molinaro.
No.
Quelli sì che erano tanti.
Vi scongiuro.
Per favore.
No, però tipo Bellanova che non...
Devastante, glielo ho detto la settimana scorsa.
Bellanova che non viene, che probabilmente non verrà riscattato dall'Inter, che è un bel cavallo dal punto di vista della corsa, è uno che è veloce e soprattutto ha tanto materiale organico, quindi spinge un sacco per tutta la partita e sarebbe un profilo perfetto per Juric,
sì,
da
no,
prendere, mettere lì, costruire, prendere. Quindi ad esempio lui mi piacerebbe. Poi leggo qui questi nomi che fa Emanuele, non mi fanno impazzire tutti. Valeri potrebbe essere una buona riserva a sinistra e
Parisi buono,
sì, Lazovic. Lazovic non... Parisi è buono, ma Parisi non è quell'esterno lì, eh. È un esterno da difesa a 4, gioca in un altro sistema, forse altre caratteristiche, quindi non so.
Comunque Lazovic, che è un fedelissimo di Juric, che io non mi strapperei i capelli arrivasse là, cioè non andrei a fare i caroselli, anche perché è vicino ai 52 anni, però
e poi
fa
non
delle
fa
cose che i nostri esterni non fanno.
Sì, ma non fa più l'esterno.
Salta l'uomo, per esempio. Fa i passaggi ai suoi compagni, so che può sembrare strano, ma succedono queste cose.
È un ottimo giocatore, ma non fa più l'esterno e non ha 30 partite nelle gambe, perché quest'anno no. Il Verona l'ha fatto giocare da interno con ottimi risultati in fase realizzativa, perché è un giocatore molto tecnico, l'ha riportato un po' ai vecchi fasti dell'inizio della carriera, ma perché ha Doig sulla sinistra, che è un altro bel profilo, ma non è secondo me alla nostra portata. Bellanova e Parisi faccio un casino, ci sta.
Però volevo, se posso, farvi una domanda per tornare a un po' di discorsi fa sulla comunicazione di Juric, perché volevo dire che, appunto, come ho detto, nel prepartita mi è piaciuta questa autocritica, non perché sia particolarmente avverso a Juric, però è giusto che finalmente faccia un'analisi come si deve. Nel post partita mi è piaciuto molto... Cioè, ha fatto un discorso che mi ha lasciato un po' a metà, perché da una parte mi è piaciuto molto, dall'altra mi sembra alienante, nel senso, lui ha detto, al decimo posto a Verona festeggiavano tutti, erano tutti contenti, qua no, qua abbiamo 3 punti in più dell'anno scorso e i miei ragazzi prendono fischi, prendono critiche. E non era una critica all'ambiente, perché ha concluso, ma qua siamo al Toro. Ed è giusto che sia così, è normale che sia così. Qua il decimo posto non basta, anche se stai migliorando nei numeri la stagione dell'anno scorso. E questa cosa qui, che è quella su cui battiamo se non tutte le puntate, ogni due puntate, è un discorso che faccio praticamente sempre, mi è piaciuta tanto, 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 perché vuol dire che lui ha capito che tutti i numeri, le cose contano fino a un certo punto. Qua se sei decimo, non va l'ambiente si aspetta di più, non si aspetta la Champions, non si aspetta di più. Quindi è un'analisi molto lucida e ha però, preso fortemente.
Però non sei decimo. Tra l'altro non sei decimo, sei undicesimo.
Sì, a parte sì, appunto.
Non però... solo, ma hai Lazio-Atalanta nelle prossime due e probabilmente ti scavalca anche il Monza che è a meno uno da te. Quindi...
sì, 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 no, ma io ne sono consapevole. Va, però dico, va bene, il però... fatto che lui abbia fatto finalmente questo discorso, perché ha passato un anno e mezzo a lodare qualsiasi punto fatto e poi invece adesso dice però è normale che qui si pretenda di più. Detto ciò, nella stessa intervista dice... abbiamo approcciato male, però il secondo tempo non ho niente da dire, li abbiamo massacrati, abbiamo dato tutto, non posso dire niente ai ragazzi, hanno fatto tutto per vincere.
Ma quello lo fa tutte le partite.
Ma perché? No, ho capito, proteggere... però certe volte è vero, io sono d'accordo con Nick. Che
ma non va in conferenza stampa a dire i miei ragazzi sono dei ritardati e devo però, prenderli a bastonare.
No, la settimana scorsa...
Calmi, calmi, una alla volta, calmi, Federico finisce.
La settimana scorsa ha detto, è stata una partita deludente, sui piazzati siamo tristi, mi aspettavo di più. Cioè, non è vero che tu li hai massacrati. Hai fatto un secondo tempo un po' migliore del primo, ma è stato deludente. Hai fatto quasi niente.
No, perché sono d'accordo.
Non hai fatto abbastanza.
Ma no, non è vero. Non hai fatto abbastanza. Se lì hai dei giocatori normodotati, la palla entra. Cioè,
ma quando comunque... entra? A parte nell'occasione di Sanabria.
Voivoda che tira... Voivoda che tira l'alto.
Voivoda entra, ma è in fuorigioco.
Radonjić che non tira quando gli si apre lo specchio, per esempio. Ci sono un sacco di situazioni in cui Radonjić che tira
attraversa.
Sull'esterno.
Posso? Prego. Cioè, è vero quello che dice Federico. Poi prima della partita dice però, ma l'attacco della Salernitana pensate sia più scarso del mio? Cioè che Dia, Candreva e Piontek siano più scarsi di Sanabria e lì, cioè, nel senso, lui fa questo gioco a tirare giù i suoi giocatori quando c'è da fare, diciamo, lo scatto di autostima e dire ok, questa partita la dobbiamo vincere, e invece poi elogia in maniera incredibile dopo la partita, dopo prestazioni secondo me negative a prescindere dal secondo tempo. Cioè, lui, allora, a me la dichiarazione che preoccupa di più del post partita invece è questa, perché mi fa pensare che lui non sia pienamente in controllo, o comunque che non sia pienamente conscio di quello, cioè vede cose diverse da, evidentemente, da quelle che vediamo noi, perché lui
questo
scrive,
è il punto.
Lui dice, ok, aspetta che ve la riprendo testualmente perché me la sono persa, però dice, eccolo qui, prima domanda di Dazon, la fa arrabbiare l'approccio molle alla gara? Gli chiede il giornalista. Lui dice, non è molle, è stato un particolare che hai un fallo laterale tuo e prendi gol, non è molle. Loro poi hanno fatto un tiro da fuori deviato e basta. Il palo di Candreva, che se Piontek la spinge in porta invece di mangiarsi un gol clamoroso, fa 2-0 e la partita è finita. Questo non è approccio, è proprio il problema di non percepire certi pericoli. Poi la squadra ha fatto un'ottima partita e ha creato tantissime occasioni, tanto possesso e tanto dominio. Allora, questa è un'analisi della partita che a me preoccupa, perché...
Sono d'accordo.
Perché non mi ci ritrovo in quello che ho visto e penso che sia sbagliata questa analisi qui, perché non è vero, perché, ok, la situazione da cui prendi gol è una rimessa laterale, è un episodio, ma l'episodio nasce nel contesto in cui la Salernitana nei primi 10 minuti ti ha soffocato, non ti ha fatto fare 2 passaggi in fila e ha costretto Ricci, che era di spalle, a fare una giocata comunque difficile, poi perde il contrasto, perde la palla, ma comunque difficile, non aveva appoggi, erano uomo contro uomo, è una situazione creata dall'allenatore avversario che ti mette in campo un sistema tale per cui tu non riesci a giocare. Cioè, e l'approccio è stato molle, cioè è stato molle. Il Torino ci ha messo 25 minuti per poi reagire al vantaggio della Salernitana al 9° minuto. Se prende il secondo gol è finita la partita. Cioè, quindi queste
non so
cose...
se essere d'accordo, mi piace che comunque abbiamo fatto il giro per tornare sulla partita, non so se essere d'accordo che la partita è finita se prendi il secondo gol. Perché beh, ripeto che il Torino...
Lo dicono i numeri di quest'anno, però. Tu non hai, tu fai meno di un gol a, solo un gol a partita di media. E praticamente quando sei andato sotto due volte hai pareggiato ad Empoli, ma se no non hai mai rimontato una situazione di svantaggio. Hai fatto sei punti, o sei o sette punti, mi pare che fossero, da situazioni di svantaggio. Quindi sì, a guardare i numeri del Torino di quest'anno, la partita non dico che non sarebbe finita oggettivamente, non abbiamo il riscontro, la controprova, però... mi fa pensare.
Però comunque, comunque sì. Il Torino ha messo insieme 1.7 XG, cioè secondo me appunto in questo differisco nella mia analisi, dalla mia analisi, che cazzo mi sento, differisco dall'opinione di Federico. Secondo me il secondo tempo c'è stato ed è stato di sostanza ed è stato quello di una squadra non morta. Di una squadra che secondo me in questa stagione ha ancora da dire, in cui secondo me voglio avere la fiducia che le stiano anche girando male alcune cose e alcuni episodi in questo periodo, e non è tutto da buttare. Quindi questa è la mia chiusa ottimistica, e non so se andando verso la chiusura appunto qualcuno di voi ancora vuole lanciare la sua ultima arringa.
Sì, volevo dire che l'arbitro dovrebbe essere fermato.
Un arbitro con una capacità di essere tra le balle
che nessuno ha sottolineato in nessuna analisi. Fosse successa al Milan ne parlerebbero ancora tra tre mesi, che nell'ambito di una partita che abbiamo già stracommentato tu all'ultimo minuto hai un contropiede e lui fischia un fallo in attacco perché il giocatore avversario cade. A parte che mancavano ancora 15 secondi e ha fischiato la fine, ma
quella è una follia. Quello,
cioè tu non puoi interrompere un'azione, non è successo niente. L'altro è stato superato da Caramò in contropiede, si è buttato giù e lui ha fischiato un fallo in attacco. Questa adesso
no, la cosa bella è che era Castanos che si è andato a mettere tra le balle.
Cioè non ha fatto niente Caramò, Castanos si è messo in mezzo, si è buttato. E lui ha fischiato un fallo in attacco con la palla lontana, perché la palla ce l'aveva sec sulla linea, stava correndo. Poi probabilmente non avremmo fatto niente, ma è grave, cioè è una roba grave.
No, lui posso dirtelo, perché
così, su un contropiede,
io un po' tra gli arbitri ci sono stato, ha fatto cose più gravi Aureliano, tipo è finito a intruppare sul pallone, sul giocatore tre volte nel primo tempo. Sì, quella sì, è una cosa molto... Quella io te lo dico, perché...
C'è stata una palla verticale.
Scusami Silvio, quello che ti dicono gli arbitri è che puoi valutare male un'azione, quello che ti capita davanti, puoi vedere un fallo dove non c'è, puoi vedere un rigore dove non c'è, e a meno di errori clamorosi non verrai mai veramente penalizzato per una cosa del genere. Vieni però penalizzato se non sai leggere il gioco, se ti ritrovi tra le balle 3-4 volte nel primo tempo. A un certo punto è stato imbarazzante. Poi tra l'altro una gestione assurda, per cui il Torino ha mantenuto il possesso dopo che lui si era rimesso, la palla è arrivata a Sanabria al limite dell'area, a quel punto senza spiegazioni ha interrotto il gioco e era andato completamente in confusione.
Però scusami, se tu hai l'ausilio del VAR su un conto che sia al 94esimo che sia al quinto, su una situazione di contropiede, cioè tu non
lasci finire.
Casomai la vai a rivedere e vedi che c'era un fallo, che comunque non c'era, perché non esiste, non li fischiano mai. In un campionato in cui fischiano qualsiasi cosa, quello non è mai fischiato, non è niente. Tu hai interrotto un'azione, hai fatto finire una partita. Cioè, questo è grave, comunque, a parte gli scherzi. Io tutte le settimane dico qualcosa sugli arbitri, però questo è grave e non ne ha parlato nessuno. Poi
sì, io volevo sottolineare la cosa di Nick, che secondo me è più grave, cioè quando si è messo in mezzo sul passaggio di Vojvoda o Radonjić, mi pare, una palla verticale che sarebbe comunque arrivata a destinazione, che è arrivata a destinazione, una situazione pericolosa per il Torino, e lui ferma il gioco, non si sa perché, e va bene. La mia arringa finale invece è che io un po' preoccupato sono, nel senso che in questi mesi vedo, mentre l'anno scorso e nei primi sei mesi vedevo uno sviluppo e comunque un'evoluzione, cioè il Torino magari non arrivava comunque al risultato, però vedevo un Torino più applicato di quello che sto vedendo adesso, e vedevo un Torino che cresceva, che migliorava, metteva un pezzettino alla volta, trovava un giocatore alla volta. Invece adesso vedo per la prima volta questa parabola in fase discendente su limiti che noi abbiamo dall'inizio del campionato scorso. Cioè a Sassuolo e anche ieri non abbiamo giocato gli ultimi 10 minuti completamente, perché siamo scoppiati fisicamente è perché non c'è stato la voglia, quella voglia che dice lui di vincere. Questo devo dire la verità, l'ha ammesso e io lo ritrovo nelle partite del Torino. Cioè non c'è voglia di prendere il pallone e secondo me neanche la capacità fisica appunto di prendere il pallone e cercare di andarlo a vincere negli ultimi 10 minuti. Non c'è la percezione del momento e dell'importanza della partita e della fase della partita, che è una cosa che ci ripetiamo da molto tempo e che però non viene migliorata. Il Torino continua a essere inoffensivo sui calci piazzati, inoffensivo in molte situazioni di gioco che invece dovrebbe iniziare a padroneggiare, e appunto non sono così fiducioso, perché per riconfermare questa squadra che per lui non è all'altezza, per lui non è una squadra di Juric, ci vogliono 50 milioni e questa squadra al momento vale il 12° posto, vale quella zona lì che vale tutto e non vale niente. E quindi secondo me questa involuzione a livello di gioco, se venisse confermata in questo finale di stagione, che è comunque complicato perché il Torino deve affrontare Lazio, Atalanta, Inter, Fiorentina, nelle ultime, ecco, io qualche riflessione la farei dal punto di vista della società, nel senso che per continuare a costruire su questo progetto che sta dimostrando non avere delle basi così solide come quelle che credevamo Juric avesse messo, servono un sacco di soldi. E voi li spendereste da imprenditore un sacco di soldi per rifare un'altra volta decimo in classifica? Comunque decimo in classifica, un risultato che puoi ottenere, come stiamo vedendo in questo campionato, anche con altri allenatori che costano meno e anche con squadre che costano meno del Torino attuale? Punto interrogativo. Questa era la mia riflessione che ho fatto anche durante la partita e per cui ho preso un bel po' di parole.
Povero Gualtiero?
Ma su quello che hai detto tu, Silvio, dei ragionamenti sì, si dovranno fare. Per me, in risposta alla domanda che hai fatto tu adesso, da imprenditore ti dico... so che sei rimasto scottato dai tuoi investimenti più grandi che ti hanno fruttato un bel mazzo di niente, che sono appunto stati dei buchi clamorosi sia a livello di bilancio che a livello proprio di squadra, però l'unica soluzione per cambiare finalmente un po' gli obiettivi è investire ancora un po' di più e poi fare determinate valutazioni, perché se continui a fare quello che hai fatto l'anno scorso, continui a rimanere qui e basta, cioè non hai altra speranza, non hai altri obiettivi. Tutto lì.
Grazie, Gualtiero alla sala.
Ma come? Hai clamorosamente...
Scusatemi, hai ragione, avete ragione, pazzesco i pronostici, Federico Bose vuole mandarci in Serie B ogni volta che pronostica una vittoria.
Sì, faccio fallire,
guardiamo bene.
E
io qui avevo letto questo pareggio con gol e quindi mi riporto in testa la classifica. No, Gualtiero mi tampona, ma adesso infatti mi sa che iniziamo un po' a marcarci. Gualtiero, Federico Langue, lì in fondo.
Io Langue, sai perché Langue? Per la, non mi viene il termine, mediocrità di questa squadra.
E allora pronosticaci quanto sarà mediocre questa squadra a Roma contro la Lazio.
Allora, io credo che
vinciamo
contro la Lazio. No. Questo è il mio pensiero serio contro la Lazio, perché tra l'altro non penso che giocherà Immobile. Penso che finirà tipo 1-1, molto più per demeriti della Lazio che per meriti del Torino. Ma visto che ho l'obiettivo di giocare una vittoria finché non vinciamo, dico 1-2 e andiamo.
Ah, incredibile.
Così.
Ha fatto un giro convolutissimo per poi arrivare.
Perché il mio ragionamento serio è quello lì, ma io devo giocare le vittorie, prima o poi vinceranno, no?
Anche perché, Fede, guarda che ci sta il tuo pronostico, perché tu hai calcolato inconsapevolmente l'arma segreta del Torino, cioè Pellegri che segna solo a Roma contro le romane all'Olimpico.
Sì, che si è rotto di nuovo.
Il nuovo Edera l'1-1 però me lo prendo io in tutto questo. Anticipo Gualtiero. Non so, mi sembra...
Io mi prendo il 2-0 per la Lazio.
Mi sa che qua la classifica tornerà ad accorciarsi, ma è sempre certo, bello sognare. A questo punto vi ringrazio davvero, grazie Federico Bosio.
Grazie Nick, grazie Gualti e grazie a Silvione.
grazie a Silvione, sempre a, come si dice,
grazie, apprezzato. Comunque io ospite. Sponsorizzo. Grazie, io sponsorizzo il pronostico di Gualtiero.
Per non saperne leggere e scrivere,
dice che sono in scioltezza la prossima settimana. Lo so, Emanuele.
Sì. La Lazio è forte. Vabbè.
La Lazio è forte. No, vabbè. Non perdiamo le speranze. Meno male che Silvio c'è, e a questo credo direi che possiamo andarcene tutti a fare un bel aperitivo. Noi ci sentiamo settimana prossima dopo Lazio-Torino e per la puntata numero 152 di TN Radio è tutto. Alla prossima, ciao!
Ciao!